Quante volte siete arrivati alla sera stanchi e sfiniti, distrutti dalla fatica? Non rispondete, lo so, tante volte. E cos'è che ci può sollevare da questo stato di stanchezza? Qual è il pensiero che ci può in qualche modo darci una mano a uscire da quella stanchezza? Solo il pensiero di aver fatto una cosa buona, di aver fatto la cosa giusta, quello in qualche modo ci rinfranca e ci dà un motivo a tutta la nostra stanchezza. E nel mondo purtroppo le persone fanno questo, fanno tante cose, sono occupate in tantissime cose, ma molte cose sono inutili. E le persone sono stanche di non fare niente, perché non portano nessun risultato. E vanno addirittura in depressione a forza di non fare nulla. E nella vita cristiana può succedere la stessa cosa. Se nelle nostre vite i nostri obiettivi vanno dietro le cose vane del mondo, cercando di qualche modo di mettere insieme anche le cose spirituali e far ritornare i conti, non arriveremo a nessun risultato, anzi saremo frustrati e insoddisfatti. E invece la parola di Dio, vedremo stamattina, vuole incoraggiarci a vivere una vita piena di energia, una vita spesa per l'opera del Signore. Così voglio che aprite le vostre Bibbie alla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 16. Ci soffermeremo su questo passo stamattina, ma vorrei iniziare dal versetto prima, l'ultimo versetto del capitolo 15. In questo capitolo Paolo parla della risurrezione, parla della potenza della risurrezione, parla dell'impatto che questa ha sulla speranza dei credenti. Così al versetto 58 dice questo, sono parole importanti, anzi facciamo così, leggiamolo tutti insieme. Scandiamo bene le parole, perché è un versetto rivolto a tutti ed è un versetto fondamentale per la nostra vita cristiana. Ce l'avete tutti? Primo Corinzi 15:58. Insieme, eh? Perciò, fratelli miei carissimi, state salvi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Dovremmo averlo imparato a memoria questo versetto, perché la verità della risurrezione dà un senso a tutti gli sforzi e a tutti i sacrifici che i credenti compiono per l'opera del Signore. La speranza ribalta tutte le prospettive, perché ci dà speranza, ci dà stabilità, ci fa passare oltre le difficoltà della vita. Ma cos'è l'opera del Signore? Troppo generico? La risposta è molto semplice. Guardiamo l'esempio di Gesù. Cosa ha fatto Gesù sulla terra? Essenzialmente due cose. Ha evangelizzato e ha edificato. Da un lato predicava il Vangelo ai perduti, dall'altro insegnava e faceva crescere coloro che avevano creduto. L'ha fatto per tutto il tempo. E cosa ha detto Gesù prima di salire in cielo? Marco 16:15. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. E Matteo 28:19 dice, aggiunge, andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Queste due cose insieme sono la versione più semplice, la definizione più semplice dell'opera del Signore, evangelizzare ed edificare. Però l'abbiamo appena letto tutti insieme, questo versetto magnifico, ma capiamo subito che il lavoro del Signore è un lavoro duro, perché richiede fatica, fatica fino all'sfinimento. I termini che Paolo qui usa danno proprio questo senso, un lavoro duro fino a tutte le nostre capacità. Quando parla di abbondante, sta parlando di qualcosa che è esagerato. Talmente tanto che stiamo esagerando nell'opera del Signore, ma qualsiasi cosa faremo non sarà vano nel Signore, mai, né piccola né grande, se è fatta per il Signore. È un lavoro faticoso, richiede sacrificio, lotta, dolore, il nostro coinvolgimento, a volte anche snervante, perfino deprimente. È un lavoro duro. Eppure Paolo ci esorta a farlo. Fatelo, state fermi, fatelo in maniera abbondante, Esagerate per il Signore, non abbiate paura, non è mai troppo. I credenti che si impegnano nell'opera del Signore non avranno mai una vita noiosa, mai una vita vuota. Se dovessimo riconoscere un credente per come vive, per come lavora, per come agisce, come lo potremmo riconoscere? Secondo questo versetto. Beh, dovrebbe essere un credente attivo, molto attivo. Una persona instancabile, proiettato ad approfittare di ogni occasione che il Signore gli dà. Questa è la figura di un credente. Ah, lui è un credente. Molte persone sono occupate in tante attività, forse anche nella Chiesa, ma senza produrre frutti per il Signore, perché non lo stanno facendo per il Signore, lo stanno facendo per loro stessi, per la loro soddisfazione, come dice Paolo, secondo la carne. Perché quando parliamo dell'opera del Signore non dobbiamo pensare al modo in cui noi vorremmo portarla avanti, ma come la vuole portare avanti Dio. Quella è l'opera del Signore, quella che Lui vuole, nel modo che vuole Lui, nel luogo dove Lui vuole. La Chiesa non è una società, un'azienda che è soggetta al marketing. La Chiesa non va dietro a personalismi, secondo i nostri pensieri. È un insieme di persone salvate da Dio e chiamate da Dio a fare la sua volontà. È molto semplice. Noi siamo qui perché il Signore ci ha salvati e ci ha chiamati per fare la sua volontà, non la nostra. Così nel capitolo 16, che adesso vedremo insieme, l'Apostolo Paolo ci darà delle linee guida per tutti, in modo che possiamo lavorare sodo per il Signore, esagerando nella sua opera, ma non nel modo in cui noi vogliamo, ma nel modo in cui Lui vuole. Così nei primi 18 versetti troviamo almeno 5 requisiti necessari, ma anche indispensabili, per servire il Signore in modo fruttuoso e abbondante. Così leggiamo nel capitolo 16. Quanto poi alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni giorno, ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che può, secondo le prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. E le persone che avrete scelte quando sarò giunto io le manderò con delle lettere a portare la vostra liberalità a Gerusalemme. E se converrà che ci vada anch'io, essi verranno con me. Io verrò da voi quando sarò passato per la Macedonia, poiché passerò per la Macedonia, ma da voi forse mi fermerò alquanto o ci trascorrerò addirittura l'inverno, affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò. Perché questa volta non voglio vedervi di passaggio, anzi, spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette. Rimarrò ad Efeso fino alla Pentecoste, perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari. Ora se viene Timoteo, guardate che stia fra voi senza timore, perché lavora nell'opera del Signore come faccio anch'io. Nessuno dunque lo disprezzi, ma fatelo proseguire in pace, perché venga da me, poiché io l'aspetto con i fratelli. Quanto al fratello Apollo, io l'ho molto esortato a recarsi da voi con i fratelli, ma egli non ha alcuna intenzione di farlo adesso. Verrà però quando ne avrà l'opportunità. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. Tra voi si faccia ogni cosa con amore. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana, sapete che è la primizia della Caia e che si è dedicata al servizio dei fratelli. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque lavora e fatica nell'opera comune. Mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato e di Acaico, perché hanno riempito il vuoto prodotto dalla vostra assenza, poiché hanno dato sollievo allo spirito mio e al vostro. Sappiate dunque apprezzare tale persone. Così il primo requisito per portare un frutto abbondante nell'opera del Signore è avere un animo generoso. Primi 4 versetti, Paolo parla di una colletta per i santi di Gerusalemme, che erano in grande bisogno perché stavano sotto la persecuzione. Non avevano più nulla, ricordate, avevano messo insieme anche i loro beni, ma poi hanno perso i lavori a causa della persecuzione. Ora erano in un grave bisogno economico. E l'Apostolo ebbe in cuore di raccogliere una colletta tra tutte le chiese che venivano dai pagani, come un gesto d'amore, ma anche di riconoscenza. Perché se loro avevano ricevuto il Vangelo, lo dovevano ai credenti giudei, alla loro persecuzione, alle loro prove, alla loro testimonianza, al loro viaggiare. Paolo vuole proprio trasmettere questo, l'amore che c'è tra i fratelli, verso quelli che sono nel bisogno. Infatti le istruzioni di Paolo qui vanno oltre la colletta, vanno oltre questa circostanza. Qui l'Apostolo Paolo ci dà un principio, quello di venire in aiuto ai credenti nel bisogno. Servire i credenti in questo modo, Paolo lo equipara ad un servizio fatto ai santi, a un'opera di grazia. Vedete quanto è importante aiutare i bisognosi, i fratelli nel bisogno. È un servizio che gli rendiamo come santi, figli di Dio. È un'opera di grazia che mettiamo in pratica. Perché la generosità è il termometro della nostra fede. È un atteggiamento del cuore, intimo, è un modo di vivere quella vita trasformata da Dio nei pensieri, nelle aspettative, nel modo in cui noi ci relazioniamo con gli altri. La generosità cambia le relazioni tra le persone. E Paolo lascia questo principio a tutti, ricchi, poveri, schiavi, liberi, uomini, donne, giovani, anziani, tutti devono donare regolarmente privandosi di qualche bene. Non quello spicciolo, oh mi è avanzato 50 centesimi, non so che farci. No, non è così. È qualcosa di cui tutti privi. Non una volta ogni tanto, ma regolarmente, non sotto lo slancio emotivo, non per costrizione, ma liberalmente, come è scritto qui, liberalmente, secondo le proprie possibilità. Un credente generoso dona perché prova gioia a donare, perché ha piacere a donare, e infatti Dio ama un donatore allegro. Tutti noi abbiamo ricevuto da Dio ben oltre quello che abbiamo materialmente, ben oltre. Non consideriamo mai il valore e il peso delle cose spirituali che abbiamo ricevuto. Hanno un valore, molto più di quelli materiali, ma spesso non lo monetizziamo. È tutto dovuto. E non è niente di strano e non è niente di anormale se noi diamo all'opera del Signore ciò che possiamo per sostenere chi è nel bisogno. Materiale e spirituale. E guardate il motivo per cui Paolo incita le persone che rubavano ad un cambiamento. In Efesini 4,28 dice questo: chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani. Giusto, vero? Ma guardate il motivo, sentite il motivo: affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Perché lavoriamo? Perché abbiamo dei soldi? Perché abbiamo delle rendite? Per noi stessi? No, per l'opera del Signore. La generosità mostra chiaramente lo stato del nostro cuore, i desideri del nostro cuore. Per questo Paolo chiede ai Corinzi una prova del loro amore, per mezzo di questa colletta. Più avanti, nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, al versetto 7, con un pizzico di ironia dice questo: cari fratelli di Corinto, ma siccome abbondate in ogni cosa, in fede, in parola, in conoscenza, in ogni zelo e anche nell'amore che avete per noi, vedete di abbondare anche in quest'opera di grazia. Non parlate solamente, vediamo in pratica quanto amate. E non lo dico per darvi un ordine, ma per mettere alla prova, con l'esempio dell'altrui premura, cioè del bisogno degli altri fratelli, anche la sincerità del vostro amore. Un cuore generoso dona liberamente per l'opera del Signore. Andiamo al secondo requisito. Secondo requisito ha a che fare con la mente, mentre il primo aveva a che fare con il cuore. Adesso prende in considerazione la mente. C'è bisogno di un animo flessibile per abbondare nell'opera del Signore. I versetti da 5 a 7, Paolo parla dei suoi piani. Allora, al termine della sua permanenza di 3 anni ad Efeso, Paolo voleva inviare Timoteo ed Erasto in Macedonia, però li voleva far passare per Corinto perché devono lasciare la prima lettera, quella che noi stiamo leggendo oggi. E siccome sarebbero passati per là, Timoteo l'avrebbe portata a mano. Poi lui li avrebbe raggiunti e sarebbe passato per Corinto, sia all'andata sia al ritorno, ma questo non è avvenuto. Ha dovuto rivedere i suoi programmi. Vi si fermò solo alla fine, al ritorno, e lì vi trattenne 3 mesi durante tutto l'inverno. Però, guardiamo un momento i piani di Paolo, così come sono scritti, e troviamo parole come «forse mi fermerò da voi». Non sono troppo sicuro, no, però lo sono. Spero di fermarmi per un po', forse per tutto l'inverno. Poi dopo mi accompagnerete per andare, non lo so ancora dove. Vi sembra un piano? Paolo fu accusato di leggerezza per questo, fu accusato di essere instabile, poco affidabile. Ma la realtà è che lui dovette cambiare i suoi progetti, nonostante avesse fatto il suo meglio per compierli. E questo non fu la prima volta. Quando programmò il viaggio per le chiese dell'Asia, lo leggiamo in Atti 16, troviamo scritto che lo Spirito Santo vietò loro di annunciare la parola in Asia, e così cambiarono direzione. E quando poi si diressero a nord, lo Spirito di Gesù non lo permise loro e cambiarono ancora direzione. Pensate che sapete dove stessero andando? No, non lo sapevano, però sapevano che quella era l'unica posizione, l'unica direzione dove andare, fino a che in visione ricevettero l'incarico di andare in Macedonia, di raggiungere quella regione con urgenza perché gli stavano aspettando, e Paolo fu convinto che il Signore lo volesse lì. Questa è flessibilità. Paolo aveva dei piani, ma nella sua programmazione era pronto a cambiarli in qualsiasi momento, se il Signore lo permette. Era una frase che era scolpita nella sua mente: se il Signore lo permette. Il suo piano era semplice, in quel momento era di andare a Gerusalemme a portare la colletta, poi sarebbe voluto andare a Roma per conoscere la Chiesa, per edificare quella Chiesa che ancora non conosceva personalmente. Poi avrebbe voluto proseguire, andare in Spagna, perché lì una grande porta si stava aprendo per il Vangelo. Cosa è successo? Lo sappiamo cosa è successo. Lui a Roma ci è arrivato, ma ci è arrivato come prigioniero. Ma nella prigione cosa ha fatto? Ha evangelizzato e ha edificato i fratelli, ha scritto delle lettere. La Spagna, alcuni studiosi dicono che ci è arrivato, non lo sappiamo con certezza, ma c'è la possibilità che lui ci sia arrivato. I nostri piani sono nelle mani del Signore, e anche se abbiamo piani, progetti precisi, anche se abbiamo dei doni chiarissimi, dimostrati, noi dobbiamo essere pronti a modificarli e a cambiarli, anche del tutto, se serve. Se il tuo cuore è pronto per un servizio qualsiasi e hai un piano, il Signore lo userà, ma attenzione, lo potrebbe usare nel modo e nel luogo dove tu non avresti mai immaginato. Dobbiamo essere pronti a questo. Essere flessibili. Ma essere flessibili non significa non pianificare, non significa non programmare, non significa non impegnarsi. Essere flessibili significa cambiare se il Signore ci fa vedere che dobbiamo farlo. Quando Paolo finalmente arrivò a Corinto, si fermò tutti e 3 i mesi invernali. Perché? Perché vide che c'era bisogno e riformulò i suoi programmi per dedicarsi ai credenti di Corinto, che avevano grossi problemi. E la gente di oggi ha grossi problemi e richiedono tempo e impegno da parte nostra. Non è possibile fare discepoli con mezza giornata, non è possibile stabilire relazioni con una visita. E non si raggiungono le persone con il Vangelo solamente con un volantino o con un calendario. L'opera del Signore è fatta di tante piccole e grandi cose, ma richiedono tutte fedeltà e costanza. Paolo ci ricorda che siamo tutti ambasciatori di Cristo, tutti, e dobbiamo farlo con impegno, in modo eccellente, abbondante, esageratamente, fino in fondo però. Se vuoi servire Cristo, devi farlo al limite delle tue capacità, non fino a un punto e poi basta, perché ho altro da fare. Se prendiamo un impegno, assicuriamoci di portarlo a termine. Non abbandoniamo la prima difficoltà, ma neanche alla seconda. Insistiamo finché il Signore non ci fa capire che dobbiamo finire. E questo anche se dobbiamo cambiare i nostri programmi. Questo vale anche per i progetti della nostra Chiesa. Ci sono i programmi nella Chiesa, ci sono i progetti, c'è anche una visione per il futuro, ma ci sono anche problemi, imprevisti, credenti da curare, malesseri fisici, spirituali, problematiche di logica, problematiche di economia. E spesse volte gli anziani hanno dovuto investigare di nuovo quale fosse la volontà del Signore, caso per caso, e cambiare programma. Non è strano questo. È facile criticare, come hanno fatto i Corinzi con Paolo, e invece dobbiamo cercare la direzione di Dio tutti insieme, stringendoci insieme e pregando l'uno per l'altro. Tutti i fratelli che nella Chiesa portano avanti un incarico, che sia un servizio, che sia l'insegnamento, che siano le pulizie, non importa, devono essere consapevoli della guida del Signore e cambiare i loro programmi se necessario, se il Signore lo richiede, non intestardendoci con i nostri programmi. Un animo flessibile allinea i suoi piani all'opera del Signore. E questo ci porta al terzo requisito, necessario e indispensabile per avere un servizio fruttuoso e abbondante nell'opera del Signore, ed è un animo pronto. Siamo arrivati al versetto 8 e 9, dice: rimarrò ad Efeso fino alla Pentecoste perché qui una larga porta mi sia aperta ad un lavoro efficace, e vi sono molti avversari. Il ministero a Efeso era uno dei motivi per cui Paolo aveva cambiato i suoi piani. Ricordate la città di Efeso? Era una tra le più importanti province dell'impero romano, era un crocevia di commerci, di interscambi culturali, c'era di tutto. C'era una delle sette meraviglie del mondo, il tempio di Artemide, di Diana per i romani. Era una città vivace, turbolenta, c'erano però ogni genere di immoralità, c'erano pregiudizi, superstizioni, odio religioso, razzismo, paganesimo, idolatria, c'era tutto, non mancava niente. Molti al posto di Paolo se ne sarebbero andati, avrebbero detto: mi stanno aspettando a Corinto, io ho altri piani. Ma Paolo non l'ha fatto, Paolo ha accettato la sfida, io rimango ad Efeso. Aveva visto persone salvarsi, non comprare più le statuine di Artemide e idolatrarle, le avevano buttate via. Aveva visto operatori dell'occulto bruciare i loro libri. Aveva visto persone arrivare alla Chiesa, salvarsi. E questo però scaturì una forte opposizione da parte degli altri cittadini, ma da parte anche dei giudei stessi, e sfociò nella persecuzione. Ma questo non fece nient'altro che irrobustire la fiducia di Paolo e dei credenti nel Signore. E rimasero lì. Ed è da Efeso che partirono in tanti per fondare le tante chiese dell'Asia. Paolo decise che Efeso era una porta aperta, per il Vangelo ovviamente, per impegnarsi adesso, al presente, indipendentemente dai suoi piani futuri, e che non se ne sarebbe andato finché il Signore non l'avrebbe chiusa. Perciò ha cambiato i suoi piani. È importante essere preparati a questo. Ci sono persone che vogliono servire il Signore e avere subito successo, senza aver mai dimostrato di essere pronti a servire il Signore, ad essere mai stati testati. Vogliono solo entrare e farsi riconoscere. Questo tipo di persone non sono veramente interessate alla porta aperta, sono interessati più a guardare come loro vogliono servire il Signore, a come loro vogliono essere gratificati dal servizio. Il Signore li mette davanti per servirlo in qualche occasione, però sono un po' schizzinose, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Ricordate quando sono stati costituiti i primi diaconi della Chiesa? Dovevano essere uomini fedeli, approvati, riconosciuti da tutti, per fare cose, per servire alle mense, fare i camerieri. Tutti hanno aderito, tutti i diaconi proposti l'hanno fatto volentieri, non hanno fatto gli schizzinosi, ma io sono riconosciuto da tutti, un esempio, posso servire le mense, posso sparecchiare, posso pulire per terra, ma no, l'hanno fatto. E proprio perché l'hanno fatto, il Signore li ha usati poi grandemente, vedete Filippo, vedete Stefano. Nel libro dell'Apocalisse il Signore rimprovera la chiesa di Laodicea perché era piena di sé, non era né fredda né fervente nel servire il Signore. Laodicea aveva porte aperte davanti, ma non ci voleva passare. Ecco così l'appello che gli fa il Signore, dice: io sto alla porta e busso, ho dei piani per te, che cosa vuoi fare? Alcune persone si siedono e aspettano la situazione perfetta, quella confacente ai loro desideri, ai loro doni, o quello che pensano sia più idoneo per loro, ma così facendo sprecano le occasioni che Dio gli sta dando al presente. Stanno pensando a un giorno futuro, così le cose gli passano davanti e non le prendono. È giusto fare piani, è giusto avere desideri, sono leciti, è giusto anche lavorare per raggiungerli, ma è indispensabile vivere al presente le occasioni che il Signore ci dà, anche se questo ci costa poca visibilità, nessun riconoscimento umano, sacrificio, non importa, perché solo allora il Signore ci userà, perché ci troverà testati e preparati. Il famoso pioniere delle missioni moderne, William Carey, era un ciabattino, ricordate? Pregava e piangeva davanti a una carta geografica del mondo mentre lavorava nel suo laboratorio. Intanto lavorava e si preparava e studiava. Solo dopo anni di studio il Signore gli ha permesso di partire e raggiungere l'India con il Vangelo. Dimostrò così umilmente di essere pronto, preparato e in grado di farlo, e il Signore l'ha usato. Noi oggi ci scoraggiamo e ci stanchiamo facilmente nell'affrontare giustamente una società come la nostra, tante difficoltà, corre sempre, una società superficiale, disinteressata dal Vangelo, spesso è aggressiva, discriminatoria anche nei nostri confronti, è vero, ma ci scoraggiamo troppo presto. Dopo uno o due tentativi abbandoniamo, nessuno ci dà retta, nessuno ci considera, il mio lavoro non è apprezzato, ho tanti doni ma non sono valorizzati per niente. Ma se ci stiamo impegnando nell'opera del Signore come Lui vuole, non c'è difficoltà, né grande né piccola, che ci possa scoraggiare o fermare. Un animo pronto coglie ogni opportunità per servire il Signore. Andiamo avanti con il quarto requisito. 1 Corinzi 6, versetti 10 e 11. C'è una raccomandazione che fa Paolo, dice: ora se viene Timoteo, guardate che sia fra voi senza timore, perché lavora nell'opera del Signore come faccio anch'io, non lo disprezzate, lui è giovane, è delicato, non ve ne approfittate, perché io l'aspetto con i fratelli, voglio che lui ritorni. Paolo, in attesa che lui stesso potesse andare a Corinto, sperava che Timoteo non solo passasse e lasciasse la lettera, ma proprio si prendesse cura dei credenti, perché i problemi c'erano, erano tanti, erano gravi, ma aveva paura che il suo carattere troppo morbido fosse un modo per non starlo a sentire. E così lo raccomanda come un suo collaboratore. Paolo aveva un grande senso di squadra. Anche se era un conduttore tra i suoi collaboratori, lui si considerava allo stesso livello nel servizio del Signore. Certo, c'era la differenza, e come? Lui era un leader di grande spessore, ma nel servire il Signore lui era semplicemente un collaboratore insieme agli altri. E lui li chiamava preziosi collaboratori. Preziosi collaboratori. Paolo non aveva ambizioni personali, ricordate quando era in prigione? L'importante era che Cristo venisse predicato e glorificato. Di me non mi importa nulla. Di quello che dicono di me non importa nulla, l'importante è che Cristo sia predicato e glorificato. Più volte Paolo ha lasciato intendere che di aver bisogno, proprio per l'opera del Signore, dei suoi collaboratori, che fossero singoli, che fossero in famiglia, fosse uomo, fosse donna, era una grande squadra, era una grande squadra. anche nella Chiesa locale. Dio chiama alcuni a guidare, altri a servire, a volte in tanti, a volte da soli, ma è sempre solo una squadra. E abbiamo il dovere di incoraggiarci in null'altro. Tutta la Chiesa deve avere questo animo di collaborazione. Perché se la Chiesa lavora come una squadra unita, il mondo che cosa farà? Vedrà l'efficacia della nostra fede, vedrà Cristo vivere in noi, operare in noi. La squadra. Lavorare insieme è un valore aggiunto, perché protegge dall'orgoglio, protegge da scelte sbagliate. E impariamo a sottometterci, impariamo a sopportarci. Possiamo confrontare le nostre convinzioni, le nostre idee per valutarle. Certo, a volte porta via tanto tempo questo, crea anche dei conflitti, ma a lungo andare questo umile e costante lavoro porta al risultato. Siamo una squadra. Tuttavia, lo Spirito Santo guida i fratelli a volte in modo diverso. Il versetto 12 ne è un esempio. Dice: quanto al fratello Apollo, io l'ho molto esortato a recarsi da voi con i fratelli, ma egli non ha alcuna intenzione di farlo adesso, verrà però quando ne avrà l'opportunità. Quello che noi avremmo deciso in certe situazioni, altri fratelli probabilmente avrebbero fatto in modo diverso. E non deve mai mancare il rispetto per questo. Dobbiamo essere aperti e sensibili a vedere come lo Spirito Santo opera diversamente da noi in altri fratelli. Paolo avrebbe voluto dire ad Apollo: Apollo, per favore devi andare, qui comando io, qui gestisco io la situazione, ma non l'ha fatto, ha rispettato la scelta di Apollo. Lui aveva un'altra opera da fare, non sappiamo quale, ma aveva deciso che era più importante rimanere che andare, e Paolo ha detto: va bene. Apollo conosceva bene Corinto, forse avrebbe potuto fare più di Timoteo, ma in quel momento non poteva andare. Non si possono obbligare le persone a compiere l'opera del Signore così come noi vorremmo, come noi abbiamo stabilito, come noi pensiamo. Lo Spirito Santo può guidare in altri modi e dobbiamo imparare ad essere pazienti e a permettere allo Spirito Santo di fare la sua opera. Un animo collaborativo mostra l'unità di questa squadra che lavora nell'opera del Signore, e questa è una grande testimonianza per il mondo. E arriviamo all'ultimo requisito per lavorare in modo fruttuoso nell'opera del Signore, e riguarda l'amore fraterno, un animo determinato ad amare i fratelli. Versetto 13 dice: vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi, tra voi si faccia ogni cosa con amore, perché l'amore fraterno potenzia l'opera del Signore. Non c'è niente di più distruttivo nel servizio con gli altri fratelli del disprezzo, non c'è niente di più distruttivo della critica, della sfiducia, soprattutto della carnalità quando siamo nell'opera del Signore. Ed è così vero che l'Apostolo Paolo si scaglia contro questi atteggiamenti. In Galati 5,13 c'è un grande rimprovero per i fratelli che non fanno questo. Dice: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Ma se vi mordete e vi divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Servire il Signore significa anche servire i fratelli con amore, cioè mettendo davanti loro i propri loro interessi di fronte ai nostri. Non è solo qualcosa di affettivo, ma è qualcosa di pratico, di sacrificio. Non c'è spazio per la carnalità, per tutte quelle espressioni orgogliose che uccidono i rapporti tra noi, tra persone, e vanificano le cose fatte per il Signore. La carnalità fa questo, rovina l'opera del Signore e rovina i nostri rapporti. Per questo Paolo ci esorta qui in modo forte a vegliare, a stare fermi, ma soprattutto dice: comportatevi virilmente. Che significa? Comportatevi da uomini. E non siate bambini, siete adulti, comportatevi da uomini grandi, maturi. Non ci deve essere competizione, ma squadra. Tutti voi siete quasi tutti tifosi di calcio, vero? Una squadra divisa al suo interno non fa risultato. E se la squadra perde, ditemi se non è vero, perdono tutti, nessuno si salva, neanche il grande campione. Al contrario, ognuno che si adopera per l'opera comune, perché noi partecipiamo ad un'opera comune, non è la mia, non è la tua, non è la sua, è nostra, è del Signore. Allora quando noi ci adoperiamo per l'opera comune, dobbiamo ricevere anche l'apprezzamento, il rispetto, la sottomissione che si deve a chi fatica per il Signore, soprattutto a chi deve rendere conto a Dio per i suoi fratelli. Chiunque si dà al servizio dei fratelli deve essere supportato, non ostacolato. Guardate cosa dice Paolo ai Corinzi proprio negli ultimi versetti di questo capitolo che stiamo guardando, dal 15 a 18. Dice: ora fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana, sapete che la primizia della Gaia è stata la prima famiglia probabilmente che si è convertita e che si è dedicata, si è data al servizio dei fratelli. E allora io vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone. Loro stanno lavorando per voi. Non solo a loro, ma a chiunque lavora e fatica nell'opera comune. Stimiamoli ed apprezziamoli e sottomettiamoci a loro, perché loro stanno lavorando per noi. E poi dice ancora: mi rallegro della venuta di Stefano, di Fortunato e di Acaico, perché l'hanno riempito il vuoto prodotto dalla vostra assenza. Loro stavano facendo un servizio a vece loro per Paolo. La Chiesa di Corinto non poteva farlo, loro l'hanno fatto per la Chiesa. Quando qualcuno di noi serve il Signore per la Chiesa, è come se lo facesse tutta la Chiesa. Non è un servizio individuale, l'ho fatto io. No, l'ha fatto la Chiesa, per mezzo tuo, per mezzo mio, per mezzo suo. Dunque, apprezzate tali persone. Sappiate apprezzare chi si dedica al servizio per i fratelli, perché lavorano per l'opera comune. Così, con questo ultimo requisito, abbiamo tutte le linee guida per lavorare sodo, per lavorare in modo fruttuoso e abbondante nell'opera del Signore. Un animo generoso per donare, un animo flessibile per allinearci ai piani di Dio, un animo pronto per cogliere ogni opportunità, un animo collaborativo per servire insieme, un animo determinato per amare i fratelli. Come ho detto all'inizio, il Signore Gesù ha acquistato la Chiesa con il suo stesso sangue. Guardate che non c'è nessun'altra istituzione sulla terra che è fondata su questo presupposto. Nessuna. Solo la Chiesa di Cristo. E la Chiesa è un gruppo di persone che Dio ha chiamato secondo il suo piano. Questo significa che il successo della Chiesa nel suo insieme dipende da Lui, non da noi. Però nello stesso tempo, l'abbiamo cantato più volte, le nostre debolezze, i nostri fallimenti sono quegli elementi umani che ci ricordano quanto noi dipendiamo dal Signore, quanto noi siamo dipendenti da Lui. E allora se ci sottomettiamo a Lui, se siamo obbedienti alla Sua parola, se siamo docili all'azione dello Spirito Santo, noi parteciperemo in modo abbondante all'opera del Signore. Perché la Chiesa ha bisogno di tutti, di tutti. Cosa stai facendo tu al presente per essere usato dal Signore? Se non hai uno scopo, se stai aspettando che il Signore ti dia qualcosa da fare, probabilmente non ti sarà dato niente. Tu che già pensi di fare molto, se lo stai facendo bene, probabilmente il Signore ti darà altre cose da fare, responsabilità sempre maggiori, e te ne sarà grato, ti ricompenserà nella gloria. Il Signore ci ha chiamato tutti a lavorare. E così deve essere tutta la nostra vita, questa è la vita cristiana, approfittando di ogni occasione. L'Apostolo Paolo lo dice in tante lettere, fatto un patchwork, come si dice, quattro versetti sembrano un unico testo, in Efesini, Filippesi, ancora Efesini e Colossesi. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo. Non sta parlando di un tempo cronologico, sta parlando delle opportunità, delle occasioni, perché i giorni sono malvagi. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Forse qualcuno è un po' scoraggiato perché pensa che la sua vita sia intrappolata, che ne so, tra pannolini da cambiare e pulizie da fare, da lavori che ti occupano tutto il giorno, da problemi economici. Ma io vi dico che anche un pannolino cambiato, fatto nell'amore per il Signore, contribuisce all'opera comune, se noi lo facciamo per il Signore, con il giusto atteggiamento. Ognuno di noi ha il suo campo di missione, per tutto il tempo che il Signore vorrà, forse per un mese, forse per tutta la vita. Potremmo avere un ministero nella Chiesa, un servizio, forse potremmo avere un'attività missionaria, ma sicuramente tutti siamo chiamati a essere impegnati nella nostra famiglia, nel nostro posto di lavoro, nella nostra classe di scuola, nel nostro gruppo sportivo, tra parenti, tra amici, tra conoscenti, per non parlare quando stiamo facendo la fila per fare la spesa, o quando siamo dal dottore, o quando siamo fermi al semaforo. Quanta gente disperata, bisognosa del Vangelo c'è intorno a noi. Questo è il nostro campo di missione. Il mondo ha sempre più un disperato bisogno del Vangelo. Ricordate, solo le cose fatte per il Signore sono eterne, le altre rimangono qui e bruceranno come paglia. Ognuno di noi ha il compito di fare del suo meglio per il Signore. Preghiamo. Signore, grazie perché l'Apostolo Paolo, nel suo modo di vivere, di pianificare, di avere comunione con te, ci ha mostrato dei principi così importanti per la nostra vita spirituale, Signore. E stamattina ha risvegliato le nostre coscienze, proprio perché noi possiamo rivalutare la nostra vita davanti alla tua parola, davanti alle motivazioni per cui noi siamo tuoi figli e tu ci hai chiamato ad essere tuoi figli, Signore. Grazie perché ci hai riportato avanti alle nostre responsabilità e al fatto che i tuoi piani sono la cosa più importante che abbiamo nella vita da seguire. Non ci sono altre cose, Signore, non c'è la casa, non c'è la famiglia, non c'è il mutuo, ma ci sei tu prima di ogni altra cosa. Padre, grazie, perché la tua parola è vera, la tua parola è efficace, quello che tu prometti, Signore, lo mantieni. Grazie perché quando cadiamo tu sei lì a raccoglierci e ci dai sempre un'altra opportunità. Questa misericordia, Signore, noi veramente l'apprezziamo umilmente. Grazie perché ogni volta possiamo avere una opportunità per servirti. Ogni mattina si rinnovano le tue compassioni, Signore, noi su questo contiamo. Sovviene alle nostre debolezze. E grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.